pomeriggio a tutti in questa ingresso nei vespri della Domenica delle Palme. Stiamo arrivando al momento clou, a questa santa settimana, la grande settimana che ci conduce alla Pasqua. E ancora come anche un anno fa, in questo clima molto strano che non ci consente troppo facilmente di entrare in clima pasquale, o forse sì, forse ci ha accompagnato con una quaresima reale che ci ha, come dire, attraversato tutto l'anno, e con, come si diceva l'altro giorno in un incontro delle teologhe sul digiuno, con un digiuno di relazioni ben più significativo che non magari certe piccole pratiche scelte, e di cui forse prima parlavamo dei ragazzi, degli adolescenti, dei bambini e della loro fatica. Forse gli adulti semplicemente urlano un po' meno, fanno un po' meno pazzia, ma facciamo la stessa fatica, cioè un digiuno che ci sta provando tutti, non sappiamo neanche bene da cosa, no? Dalla vicinanza, dalla quella che chiamavamo normalità, non sappiamo bene, ma qualcosa ci manca. I corpi sì, certo, ma insomma non è che ogni singolo gesto, non darsi la mano, non abbracciarsi, sì, manca molto, ma poi forse ci manca la disposizione dentro più che i gesti in sé, la possibilità interiore che possiamo anche non percorrere quando sappiamo che potremmo farlo. L'altro giorno appunto in questo incontro delle teologhe che trovate, se lo volete ascoltare, dura un'oretta, è molto bello, sul digiuno, lo trovate su Facebook del Coordinamento delle Teologhe, si ragionava un po' su appunto il digiuno delle relazioni soprattutto. E a un certo punto una delle considerazioni emerse che a me è piaciuta molto, che infatti poi ho ripreso nella discussione, era che c'è un digiuno delle relazioni che ci segnala che al di là delle nostre intenzioni noi possiamo far male all'altro, possiamo contagiarlo senza volerlo, ma non è solo questo, no? C'è un male possibile in noi, e forse rimisurare vicinanze e distanze sarà un grande dono di tutta questa quaresima lunga. Allora, ancora una volta in questo contesto ci mettiamo in ascolto di un pezzo della parola di Dio per cercare di farci guidare. Chi segue il percorso dall'inizio sa che stiamo ragionando su coppie di parole che non sono una giusta o una sbagliata, ma sono parole che stanno subendo una metamorfosi, che in questa esperienza stanno cambiando, e in cui in qualche modo provare a raccogliere il nuovo passando e conservando ciò che è buono del vecchio, senza opporle, ma facendole trasformare da questo flusso della storia, delle cose, della realtà, che non è governata dalle parole, ma è al contrario, no? È la realtà che ci insegna le parole. E in questo tempo siamo tutti un po' appunto senza parole. E quindi l'idea di riflettere su come lasciare che questa realtà attraverso il nostro linguaggio sta guidando questo percorso. Siamo alla sesta coppia di parole, ne abbiamo viste già parecchie, e l'ultima volta così avevo concluso un po' con quel pezzo di Bonhoeffer per dire che appunto il rapporto tra pensiero, parole, responsabilità e azione, e dunque realtà, non solo la mia azione come se io fossi onnipotente, ma il reale, le cose che accadono poi davvero, questo rapporto qua è in qualche modo la chiave di lettura di tutto, no? Abbiamo bisogno di un nuovo rapporto tra pensiero, parole teoriche, parole come suono semplicemente, responsabilità individuale e collettiva e azione, realtà. e per molto tempo abbiamo, come dire, dato per scontato questo rapporto, soprattutto in ambito religioso, per troppo tempo, e quindi ci siamo un po' persi il legame, no? E quindi rischiamo di ripetere parole tipo la gioia della Pasqua, che anche quando ci crediamo, quando pensiamo che sì, che è vero, che è bello, che è importante, poi però non sappiamo bene cosa vuol dire, no? La gioia della Pasqua però è una Pasqua senza troppi parenti, amici, con persone a cui vogliamo bene che sono lontane, con la preoccupazione del futuro. Ma che è la gioia della Pasqua? Che significa la gioia della Pasqua? Da dove la pesco una gioia, no? E quindi questo rapporto è tutto un po' da rivisitare. Le parole di oggi le avevo assolutamente scelte perché fossero la lezione prima di Pasqua, immediatamente prima di Pasqua, perché mi sembrano un po' il cuore della questione, no? O almeno uno dei cuori della questione, no? Ci è evidente a tutti che la grande questione è la cura, no? Che curare e curarsi non è solo curare e curarsi dal virus, no? Ma il virus ci ha mostrato bene che la differenza si fa nella cura, no? E che la cura gli uni degli altri e la cura di se stessi è una cura assolutamente indispensabile, un bene primario, no? Aver cura. E dall'altra parte forse non è così immediato capire perché l'altra parola è esistere. Molto semplicemente perché mi sembrava che fino a un anno fa esistere era un dato scontato, quasi considerato un diritto, no? Ok, io ci sono qua, no? E anzi, poi se mi manca qualcosa, se ho qualche ferita, qualche delusione, qualche blocco ai miei desideri, no, non è mica giusto, no? L'altro giorno una persona mi diceva, trovo che è molto interessante, che fino a un anno fa di fronte a una sofferenza la sua domanda era perché me? E adesso tutte le volte che sente di qualcuno che si è malato di Covid pensa perché non io? Ed è un cambio di prospettiva abbastanza grosso, no? Se io do l'esistere, il mio stare in piedi, vivere, svegliarmi ogni mattina come un diritto scontato, ogni interferenza è perché è successo a me. Ma se sono consapevole che non c'è niente di automatico in questo esistere, che la vita è fragile, la vita di tutti è fragile, la mia come quella degli altri, ogni volta che una vita è ferita, anche dall'altro capo del mondo, la domanda è perché non a me? E cosa mi riguarda di questa ferita che ha colpito qualcun altro? Qui se non faccio attenzione farei un discorso molto lungo, ma ve lo risparmio. Ma credo che questa questione qua del dare per scontato l'esistere è una delle radici di quello che ci è successo a molti, no? Entrare in una crisi con questa logica significa un po' finire depersonalizzati, che è esattamente non uso qua il senso tecnico della parola, ma come dire, è credo il motivo della nostra tanta stanchezza, di quella che anche coloro tra di noi che stanno bene, che non hanno avuto grossissimi guai dal Covid, se non quelli ordinari, un po' di poche uscite, non poter più viaggiare, vabbè, insomma, no? Cioè cose rispetto ad altre abbastanza poco drammatiche, però tutti stiamo provando una stanchezza infinita, no? Non ce la facciamo più, perché è esattamente l'esperienza che stiamo facendo è che se entri dentro una crisi come questa, una crisi collettiva come questa, a partire dal presupposto dell'esistere come un diritto, ne esci piegato, no? Hai la sensazione di non essere più una persona, perché è esattamente quel preteso diritto di fondo che ti viene tolto, no? Ok, allora in questo orizzonte qua il brano di oggi che io amo veramente tantissimo, che è l'inizio del capitolo 5 di Giovanni, tutti sanno, tutti quelli che frequentano un po' le lezioni sanno che in qualche modo io ho una grande passione per Giovanni, che è il testo più commentato nell'Elezio, ragazzi. Cioè, ognuno condivide quello che ama, quindi io amo questo e condivido questo. Il capitolo 5 è uno di quei capitoli su cui torno sempre perché mi piace veramente tanto, soprattutto questa prima parte. Lo leggo. Dice così: dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: vuoi guarire? Gli rispose il malato: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. E, come spesso succede in Giovanni, un testo, diciamo, in due parti, no? Giovanni è il più intellettuale, sarà per questo, il più mentale degli evangelisti, sarà per questo che mi piace. Ha sempre l'evento e il sottotitolo, cioè racconta il fatto e poi ci mette un commento più teorico, no? E mi fa sempre molto riflettere perché a me i fatti piacciono molto, ma di solito i sottotitoli mi piacciono di più, e che però è strano perché di per sé dovrebbero piacerci i fatti, no? Le cose così come accadono, che dovremmo poter percepire nella loro immediatezza, forse qualcuno di voi ci riesce, no? Allora, il fatto è questo, no? Dopo questi fatti, quanto raccontato al capitolo 4, ricorreva una festa dei giudei, Gesù salì a Gerusalemme. Come sempre Giovanni ci dà un'inquadratura di tempo, di luogo, di persone, cioè parte sempre dalla concretezza, è come se ogni suo racconto cominciasse dicendo: ok, oggi qui, dove tu sei, non altrove, non in astratto, non sempre, non per chiunque, non in ogni caso, oggi qui. E qui ci sono due elementi che mette, e quindi è sempre piuttosto interessante vedere quali sono gli elementi che mette in luce, perché li mette in luce per dirci qual è la particolarità di quel momento lì, no? Allora, è la vigilia di una festa e Gesù sale a Gerusalemme. Questi sono i due elementi, no? È la vigilia di una festa, anche noi, no? E per quell'uomo che sta alla piscina è una festa strampalata. Da 38 anni quella stessa festa l'ha celebrata sdraiato su una barella, impossibilitato a camminare. Come noi, da un tempo ben più lungo del nostro, sta di fronte a una festa che per lui non è una festa. E Gesù sale a Gerusalemme. Ovvio, Gesù sale perché Gerusalemme è in alto, è tipo Fossano, sulla rocca, e da qualsiasi parte ci arrivi devi fare una salita. Ma è anche in Giovanni, ma come in Luca, il movimento del salire è anche proprio un salire, no? Cioè, non solo il salire fisicamente, ma è anche proprio un compiere un percorso che porta in alto, no? Che fa vedere da più in alto, no? Che rende possibile uno sguardo lungo, non uno sguardo oppresso dal quotidiano. E in qualche modo Giovanni ci dice: ok, questo fatto e queste parole vanno prese a partire da una festa che è una strana festa, che è una festa poco festiva, e a partire dalla capacità, il tentativo, almeno il desiderio di guardare lontano, di non essere solo della gente che guarda i propri piedi. E direi 2 su 2, cioè ci siamo lì, 2 su 2, no? Le due condizioni per questo testo quest'anno sono perfette, non solo nel singolo nel nostro cuore, ma anche comuni, no? Il bisogno di guardare lontano, perché se guardiamo i nostri piedi ci viene da piangere, e è una festa che crediamo, che pensiamo che è una festa, che è vera, che cioè, va tutto bene, ma è una festa poco festosa, no? Non è la festa della gioia in cui ci sentiamo di entrare in sintonia, e non per un fatto personale. Ognuno di noi sicuramente ha avuto in sorte di celebrare dei Natali, delle Pasque, dei compleanni in giorni personalmente molto tristi. Succede. Ma qui è una questione comune. Non siamo tutti in una Pasqua senza fiato, no? Senza un eccesso di gioia. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzata, con 5 portici. Altro elemento di collocazione, di concretezza, questa cosa accade però in un luogo strano, per un territorio arido, e per di più per un mondo antico. Una piscina, una sovrabbondanza d'acqua in un territorio che non ne ha molta, che è un'eccezionalità, una ricchezza, un lusso. Per di più con 5 portici. No? Allora, una festa non tanto festiva, la voglia, il desiderio di guardare lontano, e poi il senso del lusso, il senso di qualcosa che non è nella logica ordinaria. In un territorio, se avesse detto c'era un mucchio di sabbia, uno dice ok, è quello che non manca da nessuna parte in quelle zone, dovunque ti giri c'è un mucchio di sabbia. Ma dice c'è una piscina, c'è un posto dove c'è qualche cosa di una scheggia incandescente, qualche cosa di speciale da cogliere, da raccogliere, anche se è sempre lì. Anche se c'è sempre stata quella piscina, o da tanto tempo c'era, c'è un luogo chiaro. Non è un caso che nelle grandi religioni nate nel bacino medio orientale, ad esempio, ma anche in tutte le figure religiose in generale, il tema dell'abluzione, la necessità di lavarsi, di passare, di lavarsi le mani, i piedi, di immergersi, eccetera, è un tema ricorrente in tutte le grandi religioni, no? La figura dell'acqua, anche lì, perché l'acqua per nessuna cultura antica è un dato scontato, un diritto a priori, no? È il contrario dell'esistere, questa piscina, è il lusso che non era dato. In un territorio arido di per sé l'acqua è una fatica, bisogna, come purtroppo ancora in tanti paesi del mondo, prendere dei contenitori, andare lontano, prenderla, è un lusso. E qui c'è una piscina che è un lusso, e infatti molto spesso nelle realtà antiche i luoghi ricchi d'acqua sono luoghi taumaturgici, dove si raccolgono malati, eccetera, e dove si raccontavano storie di guarigione, gli antecedenti delle terme, cioè dove in qualche modo l'acqua, questo lusso dell'esistenza non dato per diritto ma regalato come un di più, diventava il luogo della guarigione, della purificazione, eccetera, eccetera. E questo posto ha cinque portici. Non devo spiegare alla gente dell'Atrio dei Gentili quanto è diverso una piscina con i portici o con delle pareti intorno, no? Non è un posto chiuso. Questo lusso è per tutti. E infatti dice, sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. È un posto per poveretti, un lusso per poveretti. E anche qui c'è già una bella domanda, no? Perché, come dire, nella nostra logica normale i poveretti non hanno lussi e i ricchi hanno lussi. I poveretti si sentono sempre defraudati, no? È la logica dell'esistere. Sono vivo, eccetera, però va bene, questo è il minimo, no? Ma perché non posso permettermi una Ferrari piuttosto che una villa, no? Perché sono un poveretto, no? E invece in questo luogo del lusso dell'acqua, di ciò che non era dato per natura, lo spazio è per i poveri e i malati, no? Che hanno bisogno di questo lusso. Si passa oltre la parola esistere ricordandosi che la nostra ferita, la nostra povertà, la nostra malattia non è solo un danno da curare, è il vero luogo dove possiamo ricevere un lusso. Perché è ciò che non ci potremmo dare da soli, che non potremmo comprare per nessuna cifra. Che non è alla nostra portata, se no non è una malattia, è un problema e i problemi si risolvono. Ognuno di noi ha tanti problemi concreti, meno concreti, e ti metti lì un passo dopo l'altro, con più facilità, con più fatica, con più dolore, ma il problema lo risolvi. Ma essere infermi, cieco, zoppo, paralitico in una società antica vuol dire non avere nessuna possibilità di soluzione del problema. E quindi bisogna puntare all'esagerazione, al lusso o a niente. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Considerato l'età media del tempo di Gesù da tutta la vita, per un tempo infinito. Per noi oggi è 38 anni, dice no, ma è giovane, ha 40 anni, è giovane, no? Ma non era così ai tempi di Gesù, eh? La vita media pare fosse intorno ai 45 anni. Uno che da 38 anni è malato è tutta la vita che è malato, no? Il suo esistere è un esistere malato. E Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: vuoi guarire? Ora, a me tutte le volte che leggo questo versetto mi viene un nervoso degli accidenti, perché penso che Gesù fa sempre delle domande stupide. Ma secondo voi uno che è malato da 38 anni, ma cosa vuole? Ballare la samba? Cioè, la domanda vuoi guarire? Che domanda è? Perché Gesù domanda vuoi guarire? Per puro gusto della scena teatrale? No, Giovanni dopo ci dirà che c'era troppa folla e Gesù se ne va. Non sta facendo una scena. E Giovanni si premura di sottolineare che non sta facendo una scena. Ma Gesù, come dire, ci mostra una cosa fondamentale: la parola che cura non è una risposta, è una domanda. La parola che cura è una domanda. È una domanda sul proprio desiderio o, se volete, su ciò che diamo per scontato come dovuto, come un diritto, o su ciò che siamo in grado di ricevere come un lusso, di implorare come un lusso, di aguzzare il nostro ingegno, ma soprattutto farci aiutare perché quel lusso diventi realtà. non è una risposta che mi do o al massimo che qualcun altro mi dà. È la domanda di cui io divento soggetto. Qui si ricuce, come dire, pensiero, responsabilità e azione. E si esce dal pensare che esistere sia un dato scontato, anche se esistere da malati. Il malato rispose: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. La risposta, infatti, non è sì, voglio guarire, o no, non me ne frega niente. Non risponde alla domanda. Entra nel gioco giusto. Ed è lui in qualche modo che seduce Gesù, che lo sposta, lo conduce a sé. Gli dice: guardami, quando l'acqua si agita è il momento buono per immergersi e guarire, e non faccio in tempo. Ora io credo che chiunque abbia compiuto i 15 anni sappia quanto peso ha, non solo nelle agende quotidiane, nel correre tutti i giorni dietro le mille cose da fare, quanto peso ha il non faccio in tempo. Non faccio in tempo a sapere di me fino in fondo. Non ho fatto in tempo ad abitare quella relazione come avrei voluto. Non ho fatto in tempo ad avere una risposta sufficiente a me stessa e agli altri, ad avere tutta la verità che mi serviva. Non faccio in tempo è il segno della nostra creaturalità, solo Dio eterno, contemporaneo a se stesso, e dunque fa sempre in tempo, è sempre in tempo. Noi non facciamo in tempo, siamo tutti un po' paralitici. Ora che ci mettiamo in movimento nell'anima, che andiamo a fondo alle cose, che le riconosciamo, che le troviamo le parole per dirle, le mettiamo in circolazione, è quasi sempre troppo tardi. Ci sono pochi momenti di grazia in cui ci è dato di essere all'altezza del tempo in cui siamo. Perché non abbiamo noi stessi a disposizione, perché il nostro esistere non è affatto un dato scontato nelle nostre mani di cui possiamo disporre. E poi dopo magari ci arriviamo, dopo un po' ci ripensiamo e diciamo: ah cavolo, ma non facciamo in tempo quando l'acqua si agita. È interessante perché qui c'è una bella costruzione. Mentre sto per andarmi, un altro scende prima di me. Certo, si scende in una piscina. E Gesù gli disse: alzati, prendi, cammina. Tre verbi che non hanno niente a che fare con lo scendere. Anzi, sono il contrario. Alzati, prendi, cammina. La strada è salire, non scendere. Così come la parola che cura è una domanda e non una risposta. Questo alzati in Giovanni compare molto frequentemente, è un verbo che lui usa spesso. Alzate lo sguardo, alzati, si alzarono, alzò gli occhi, eccetera, perché questo senso del salire, dell'inalto, non è una roba poetica, guardate il cielo, tutte quelle robe lì, ma è o spirituale, è una chiave molto, come dire, concreta invece. Se non teniamo insieme cielo e terra, non abbiamo futuro. E i nostri piedi sono piantati sulla terra, questo sì è un dato. Non abbiamo altra possibilità che avere i piedi piantati sulla terra. e quindi almeno i nostri occhi devono guardare il cielo, per essere noi stessi il legame tra queste due cose, tra la terra e il cielo, per tenere insieme, come Gesù ha fatto nell'incarnazione, per tenere insieme i nostri desideri extra large in vite small. E la possibilità di questo sta nel gesto che fa Gesù. Alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. È un gesto di cura. Non c'è giudizio, non c'è classificazione, non c'è logica morale, non c'è logica di premio, non c'è logica di niente. È un puro gesto di cura. Una parola che cura. Sarà che le mie ginocchia ormai cominciano a denunciare pesantemente i miei anni, ma questa figura è un po' paralitica, perché poi dice sto per andarvi, vuol dire solo che ci mette come me tanto tempo a tirarsi su e a spostarsi, no? Non è proprio del tutto paralitico, ma come le mie ginocchia scricchiola abbondantemente, fa fatica, non c'ha la stessa velocità, e questa figura un po' paralitica mi commuove molto, no? Ho la sensazione che uno dei grandi fantasmi di questo tempo per ciascuno di noi sia che siamo diventati tutti un po' paralitici, no? Non solo perché ci muoviamo meno e passiamo tante ore davanti al computer a lavorare o a chiacchierare, a incontrare le persone che non possiamo vedere dal vivo, ma perché siamo tutti diventati un po' paralitici dentro, no? Ci abbiamo desideri, passioni, volontà che scricchiolano tutte, no? E che non facciamo in tempo, no? E che si scontrano con l'oggettiva realtà. Andrei proprio a mangiare una pizza e a fare una serata con due risate rilassanti. Non si può, perché non si può andare a mangiare la pizza, no? Farei volentieri due passi con quell'amico, con quell'amica, per chiacchierare un po' in modo rilassato. Non si può. Lavorerei volentieri con gente meno isterica. E mi piacerebbe molto essere meno isterico sul mio lavoro, per poter, come certe volte è accaduto, confrontarci, ragionare, dirci le cose, affrontare i problemi senza ammazzarci sul lavoro, ma insomma in una ragionevole dialettica che sta in tutti i posti di lavoro. Però siamo tutti isterici e non facciamo in tempo, no? E ti esce la risposta dura prima che tu abbia fatto tempo a pensarla, no? Siamo tutti un po' paralitici. Mi fa grande commozione in questo tempo. La nostra parte migliore, quella più capace di dare e ricevere cura, rischia di irrigidirsi, no? Di avere sempre meno spazio. Quell'uomo guarì, perché la parola che cura cambia e consente di alzarsi, prendere con sé il proprio peso, non lascia lì la barella, non cancella i 38 anni, le prende con sé. Prendere con sé il proprio peso e mettersi a camminare, cioè continuare non ad esistere a quel punto, ma a vivere da guarito, senza pretesa di essere sano. E allora c'è la seconda parte, che a me piace, appunto, come vi dicevo, mi piacciono più i sottotitoli degli eventi. Quel giorno però era sabato, e che cavolo, la tempistica in questo racconto è fondamentale. Quello non fa tempo, poi gli succede di guarire, così, con un ulteriore lusso meraviglioso, e però guarisce di sabato, e il giorno sbagliato, no? Come la battuta di Monio Vadia, Maria Teresa, tutto intorno era sabato e lì era giovedì. Invece è sabato, no? E dunque i giudei dicono all'uomo che è stato guarito: il sabato non ti è lecito portare la tua barella. È interessante, perché la cosa che gli contestano è di fare un lavoro servile, quello che è proibito dalla legge, portare una cosa, no? Non è che dicono: ah, che figo, cammini, sei guarito, che bello, oppure non ti è lecito guarire, per assurdo, no? No, non ti è lecito portare la barella. È l'invito all'oblio, no? A buttare via la parte malata, no? A non farne parte della propria vita da guariti. Vabbè, mo sei sano, non sei più tra i poveretti, sei tra la gente normale, entra nello schema. Mettiti ad esistere come se esistere fosse normale. Stai alle regole, alla legge, no? Non ti portare dietro ciò che sei stato. Non sei guarito, sei sano. Ed egli, bello come il sole, anche qui le due risposte di quest'uomo malato sono meravigliose, tutte e due, no? A Gesù non risponde affatto alla domanda: vuoi guarire o non vuoi guarire? E questi non si mette a discutere sulla legge, sa che perderebbe, che questi sono persone più esperte di lui sulla legge, ma li mette semplicemente di fronte a un'evidenza. Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. La parola che mi ha curato mi ha detto: prendi la tua barella, non dimenticare. E quindi, poiché quella parola mi ha guarito, io non dimentico. È una realtà sola, non è una condizione per, dice, prima mi guarisce, poi mi dice: prendi la tua barella, non lasciarla in giro, riordina. No, per poter essere, vivere da guarito, devo portarmi dietro la mia barella. E tutta questa parola che mi ha curato. La cura non mi ha negato i miei 38 anni malati. Quindi che volete da me? E allora gli domandano: chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? E ancora una volta la risposta è bella: quell'uomo non lo sapeva. Tanto è sensata la domanda vuoi guarire che nemmeno gli ha chiesto chi era. Perché la parola che cura è una parola nel senso migliore, non brutto, di questo termine, tutt'altro, senza nome. Non viene da noi, viene sempre da Dio. E quindi non è la mia parola che cura. Poi in molte delle nostre professioni, nelle professioni di cura, la parola che io dico ha un peso, Ma anche nella vita aver cura gli uni degli altri significa certe volte saper dire o saper tacere. Aver cura di se stessi significa sapersi dire o sapersi tacere delle cose. Ma non viene mai da noi la parola che cura davvero. È la parola creatrice di Dio, è quella stessa che dice sia la luce, e la luce fu. È una parola che viene sempre d'altrove. Ma non viene da Dio nel senso come una specie di magia, uno zot dall'alto. Viene da Dio perché è una parola che non può essere posseduta da qualcuno, che non può essere fermata. È una traiettoria del bene che per il mondo circola e che si può solo lasciar passare. Non è mia proprietà. Poiché oggi ho incontrato sulla via che da Gerusalemme scende a Gerico un uomo ferito, ne ho avuto cura, l'ho consegnato all'oste, non è detto che domani sia in grado di fare la stessa cosa. Perché la parola che cura viene da prima di noi, non ha diritti d'autore. E prosegue la sua strada per il mondo, perché così Dio ha sognato il mondo. Non si accumula come un capitale, se si accumula marcisce, come la manna presa per il giorno dopo. quell'uomo non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Vi dicevo prima, Giovanni ci vuol far notare che Gesù non sta facendo una scena, non sta facendo l'imbonitore televisivo che deve costituirsi un pubblico. Gesù sta curando con una parola che lo attraversa, che viene dal Padre, parola creatrice, che rompe la paralisi, che affida l'uomo a se stesso e la sua memoria, che ne fa un guarito, non un sano, ma poi lui sparisce. Non rimane lì. Ma poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio. È cambiata la scena, non siamo più nel portico della piscina, vicino alla porta della città, in periferia, in un posto aperto dove si entra e si esce, dove ci sono i poveretti. Siamo nel Tempio, nel cuore del cuore di ciò che è stabilito, nel cuore delle regole, dove esattamente rispettare il sabato è quasi, sembra, tutta la realtà necessaria. Rispettare la purezza, rispettare tutta una serie di questioni. E Gesù lo incontra nel Tempio e gli dice: ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. E anche qui è interessante, perché nel luogo dove ci sarebbe da, come dire, da prendere atto che Gesù ha trasgredito il sabato, Gesù dice all'uomo: sei guarito, non peccare più, non riparalizzarti, non lasciare che il non fare in tempo ti renda sterile, sii uno capace di far passare la parola che cura, farsi attraversare da essa e lasciarla andare oltre sé. Quell'uomo se ne andò e rifuorì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. E quell'uomo fa esattamente quello che Gesù gli ha detto: lascia che la parola che cura lo attraversi e arrivi ai giudei. Non la trattiene per sé, non è il suo privilegio. La lascia andare. Ma per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Perché questi giudei, almeno a cui Giovanni si riferisce, non sono dei poveretti che stanno in attesa della propria guarigione. Sono qualcuno che ritiene di sapere come funzionano le cose, che esiste, non che si cura, e si cura degli altri, di sé e degli altri. E dunque hanno un giudizio su Gesù, una parola di giudizio. Gesù disse loro: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Il tempo dell'azione responsabile di cura è sempre, non c'è sabato. E poiché la parola di cura circola come benedizione di Dio, non si può fermarla. Per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre. Quando nella messa di domani reciteremo insieme il Padre nostro, forse ci chiederemo se siamo in grado di violare il sabato e chiamare Dio Padre, perché siamo in grado di ricevere la domanda: vuoi guarire? E di lasciar passare una parola di cura. Esistere diventa di più di se stesso se nell'azione, nel non smettere di agire, diventa curare e curarsi. E per chiudere questa riflessione volevo condividere con voi i mezzi tecnici una piccola citazione che probabilmente alcuni di voi conoscono e che mi piace tanto, sempre dalla cura dello sguardo di Arminio. Siamo inagibili. Io credo di appartenere ad una tipologia umana di cui si parla poco, gli inagibili. L'uomo inagibile è come una casa colpita dal terremoto. Non è caduta, ma è pericoloso starci dentro. Il terremoto che rende inagibili gli umani in genere si verifica nell'infanzia. Non è detto che il terremoto è quello che ci raccontiamo noi, ricostruendo la nostra vita da soli o con l'aiuto di un analista. Il terremoto di cui parlo è molto misterioso, è qualcosa di diverso dal trauma. Gli inagibili sono inquieti di lungo corso, 38 anni, con l'aggiunta di tremori feroci e improvvisi. Nel mio caso sono gli attacchi di panico, ma ognuno ha il suo modo di arrivare al dunque con la vita. Le persone rotte temono di cadere, magari per un nuovo terremoto, anche lieve. Guariti, non sani, appunto. E il timore ancora più grande è la sensazione di essere irreparabili. Se chiudi una crepa, se ne apre un'altra. Se la nascondi, se ne aprono tantissime. Non sei più un essere umano, ma un allevamento di crepe. L'unico sollievo possibile per chi è inagibile è trovare persone con gli stessi problemi e farsi compagnia. Tu pensi di essere una sventura particolare e invece ti accorgi che è proprio la condizione umana a essere inagibile. E allora ti ritrovi fratello di gente che ti sembrava incolume e vigorosa. Tutta apparenza. La verità è che da tempo gli esseri umani sono divenuti inagibili, o forse lo sono sempre stati. Siamo bruciati dalla vampa del venire al mondo e passiamo la vita dentro questa vampa fino a diventare cenere. La salute può venire solo dalla resa al nostro destino. La farfalla paga il suo prezzo ad essere farfalla, la pietra paga il suo prezzo ad essere pietra. Noi siamo vivi perché siamo inagibili. Se fossimo saldi e senza crepe, non saremmo carne viva, ma calcestruzzo. E mi piace molto finire con questo particolare dell'incredulità di Tommaso di Caravaggio. Il corpo glorioso e risorto di Cristo ha delle piaghe così potenti che, come vedete, Tommaso può metterci mezzo dito dentro. Un vero inagibile. Ma la crepa nel costato di Gesù non gli fa male, perché sennò urlerebbe altro che guidare la mano di Tommaso, no? Ma gli darebbe uno schiaffone cacciandolo via. E guardate la faccia di Tommaso, è veramente la nostra. Non sa se essere schifato, stupito, ammirato, non sa bene qual è il sentimento che lo abita. Alzati, prendi la tua barella e cammina. Guarda, un corpo guarito è meglio di un corpo sano. È un corpo glorioso. E forse questa è la Pasqua che siamo chiamati a celebrare quest'anno, la gioia della Pasqua. Non la gioia che viene dall'essere sani, ma la gioia stupita, un po' schifata, preoccupata, ammirata di Tommaso. Esiste un corpo glorioso, inagibile, perché è carne viva, non è calcestruzzo. Fratello di tutti gli inagibili che ciascuno di noi abita e ospita dentro di sé. E io mi fermerei qui.
Stella, quando dici la parola che cura deve attraversare e andare oltre, cosa significa?
Che non è la mia parola che cura, no? Cioè la genialità della mia risposta, il sapere cosa dire. Sai quando uno dice, quella persona lì mi ha raccontato un suo dolore, e io non sapevo cosa dire, no? Certo, non sappiamo cosa dire, no? Ma c'è una parola che cura che viene d'altrove e che certe volte riusciamo a mettere in atto, no? Magari non dicendo niente, no? Magari semplicemente rimanendo lì. Ora, deve andare oltre vuol dire semplicemente che questa cosa qui non possiamo pensare che sia acquisita una volta per tutte, che diventi una specialità. Mm. Che ci sia qualcuno che ha un libro delle soluzioni, no? Che ti dice, ok, quando ti trovi in questa situazione puoi dire questo, quando trovi... ma che tutte le volte invochiamo per noi stessi innanzitutto. Mm. E poi per gli altri questa possibilità e ci auguriamo che in qualche modo... Come qua nella lezione, no? Io mi auguro che condividere con voi questi pensieri sia per voi qualcosa che Pasquali con lui, come? Non lo so.
Una catena.
Okay. Una catena, no?
Grazie.
E dall'altra parte trovo che una delle grandi, almeno per me, una delle grandi fatiche di questo tempo è farsi carico della fatica degli altri. Ognuno di noi è talmente affaticato che ci sono certe situazioni in cui ti viene da dire guarda, non me lo raccontare, lascia perdere, no? Oppure uno ascolta e dice sì, mi spiace, punto, fine della... cioè non riesci a farti carico del bisogno di cura dell'altro perché ti senti uno che avrebbe bisogno di essere curato lui, no? Allora anche in questo senso è una catena, se io non mi assumo l'aver cura di un altro non mi curo nemmeno io.
Grazie.
Mi mancano i tempi post lezio dove si chiacchierava 2-3 e venivano fuori un sacco di robe fuori registrazione e fuori gruppo generale, ma non ci sono.
A me piace molto il pensiero: un corpo guarito è meglio di un corpo sano. Lo trovo molto pasquale, perché segna appunto un passaggio.
Sì, la dimostrazione è che un corpo guarito ha l'immunità agli anticorpi. Ci vaccinano su questo principio, ci fanno sviluppare gli anticorpi per evitare di ammalarci gravemente. Un corpo guarito è più ricco di un corpo sano. È proprio il principio dei vaccini. E secondo me questa sarebbe, come dire, una delle buone notizie da prendere da questa esperienza. Imparare che è proprio finto il ragionamento che bisogna essere sempre come nuovi, giusti, fighi, possibilmente giovani, no? Certo, bisogna aver cura di sé per quanto possibile del proprio corpo, ma contemporaneamente sapere che tutto ciò attraverso cui siamo passati ci ha dato anticorpi per qualcos'altro. E tutti i dolori che abbiamo vissuto, le fatiche, ci danno anticorpi.
Corpo guarito è anche un corpo che ha memoria, di quello, come dicevi tu,
del, certo,
che ti fa rimanere umani, no? E non super, cioè non ritenerti sempre super. E quindi riesci anche a comprendere gli altri, a condividere l'umanità degli altri. È quello.
Penso. Sì, ma anche la propria, cioè...
Sì, cioè nel senso identificarsi e nello stesso tempo dare e ricevere, no? Cioè non è un rapporto dall'alto in basso, ma è paritario, no? Ci si aiuta vicendevolmente, condividendo, sì, la propria reciproca umanità, questo.
Sì, e anche ti fa perdere in qualche modo il diritto di metterti dalla parte dei giudei, in questo caso l'esempio del testo. Cioè del dire, ma come, giusto, sbagliato, no? Cioè se tu hai memoria delle tue malattie, molto difficilmente ti piglierai, cioè te vergogni un po' a dire, giusto, sbagliato, sì, vero, cioè, sono cose giuste e cose sbagliate, però insomma...
Sì, non mettersi sul piedistallo.
Facciamo, cioè, ecco, essere umani, è un po' perso il diritto di giudicare, diciamo, certo. Ecco.
Posso?
Sì,
prego.
Volevo dire una cosa edilizia, perché Stella alla fine ha parlato del calcestruzzo e mi è venuto in mente il Ponte Morandi, per dire che il calcestruzzo è parecchio sopravvalutato e quando si schianta tutto in un botto e non c'è modo di salvarsi, e questo è il destino dei ponti fatti in cemento armato, mentre invece le vecchie case molto riparate, dove magari c'è un po' di mattone, un po' di cemento, un po' di legno, un po' di tutto, sono sicuramente, avvisano prima di crollare sulla testa.
Il nostro architetto preferito ci ha dato una metafora meravigliosa, grazie Monica, meravigliosa veramente, ma è chiaro, cioè è un principio generale, tutto ciò che è più rigido apparentemente è più figo, ma quando si spezza di brutto, tutto ciò che è un po' più flessibile sembra sempre un po' lì tremolante, però in realtà assorbe meglio i colpi. È assolutamente vero, cioè non solo in architettura, non solo in edilizia, anche nella vita.
Infatti, sempre rimanendo invece in architettura, i manufatti antisismici sono quelli che sono flessibili, cioè il legno o altri principi che non stanno rigidi e non si, e quindi quelli, l'eccesso di rigidità porta poi a schiantarsi. Quello. Quindi anche il legno che è flessibile regge meglio che il calcestruzzo.
Giustamente Mattia dice che non dirà mai più sono un uomo tutto di un pezzo, bravo Mattia. Eh sì, essere fatti di tanti pezzi è un vantaggio, perché si sentono gli scricchiolii.
Sì, come no. Mi inserisco anch'io in questa riflessione, perché mi ha sollecitato il riferimento agli edifici fatti da tanti materiali, e relativamente invece alle persone che portano in sé tante fratture, tante difficoltà. E io nello specifico mi occupo di detenuti e di sanità nei detenuti, e adesso mi è proprio venuto in mente che alcune riflessioni che hanno fatto alcuni miei pazienti, oppure quando io con loro partecipo alla messa in reparto, mi danno l'idea di persone tanto più in pace con se stesse, consapevoli di essere guariti e di non dover pretendere di essere sani, rispetto a tante altre riflessioni fatte in contesti di persone meno frastagliate, meno lavorate nella loro costituzione, nel loro percorso umano e di crescita. Adesso mi è venuto questo parallelismo, probabilmente portano in modo costitutivo dentro di sé la consapevolezza che sono dei guariti, comunque sicuramente non sono sani, non hanno questa pretesa, ne sono consapevoli. È molto interessante questa riflessione, sicuramente dovrò elaborarla ancora.
Mi inserisco solo così, condividendo con voi due ultime letture di romanzi che sembrano perfettamente recitare, riferire le cose, Stella, che stai dicendo, e soprattutto a questo brano non ci avevo proprio pensato, che sono il romanzo di Paolo Milone che si intitola L'arte di legare le persone, in Audi, il quale, lui è uno psichiatra che racconta come le crepe dei suoi malati sono stati per lui l'occasione, e scrive brevi pensieri, bellissimo, di ricucire le sue barelle, i suoi lettucci che si portava dentro. Mi commuove parlarne perché sarà che ho molta familiarità con la malattia mentale, per questioni insomma, di parenti, e quindi questo brano del lettuccio, questo romanzo di Milone, ve lo consiglio perché è veramente mirabile in questo portarsi dietro le proprie cose, come i propri lettucci vengono guariti dall'incontro con gli altri, che forse non sono così malati come sembra in realtà. Questo e l'altro, di una poetessa che amo moltissimo, Maria Grazia Calandrone, casualmente adesso anche fa parte della decina dello Strega, che ha scritto questo libro bellissimo che si intitola Splendi come vita, dove lei racconta la sua storia di figlia adottata, abbandonata, dove la madre si suicida, e come in questo suo portarsi dietro la ferita dell'abbandono e del dolore, in realtà attraverso la poesia è riuscita a recuperare la ferita sua e quella delle persone che ama. E vi prego di leggerli, perché queste due cose sono perfettamente collocate mirabilmente in questo brano di Giovanni, che è così incredibile Quindi vi ringrazio perché mi emoziona veramente, perché l'ho finito Calandrone oggi, stamattina, e Milone ieri, cioè sembra proprio un hackathon, tutto torna. Quindi veramente vi ringrazio moltissimo e vi invito veramente a leggere queste due cose meravigliose.
Parole che curano, che attraversano e si allargano. Grazie Antonella. Ok ragazzi, allora una buona grande settimana a tutti voi. Sappiamo che ci curviamo gli uni sugli altri.
Grazie. Stella, grazie a tutti.
Grazie davvero. Sì,
con l'augurio in questa settimana, insomma, di fare un po' l'esperienza, no, di questo, come ci ha raccontato, ci ha commentato benissimo Stella, interpretando questo tempo, essere poveri, screpolati, in attesa di una guarigione che viene da altrove, in un posto che è un lusso che non ci siamo assolutamente guadagnati. Buona settimana santa, buona Pasqua a tutti.
Grazie a tutti, un abbraccio grandissimo.
Ciao a tutti, auguri.
Grazie.
Pasqua a tutti.